Quando il Signore raccontava queste storie, ci commuoveva nel vedere quanto è grande l'uomo o quanto Dio ha voglia di entrare nella vita degli uomini, no? Il regno di Dio che lui vedeva era questo, no? Il fatto che Dio si unisce alla vita degli uomini e nello stesso tempo gli si spaccava il cuore per vedere quanto gli uomini non capissero. Con questa parabola del re che imbandisce il banchetto per suo figlio, quello che Gesù vuol dire è un po' questo: guardate che Dio vi vuole sposare, vuole unirsi, Dio ha voglia di unirsi all'uomo e di introdurre l'uomo in casa sua, di unire la vita di Dio e dell'uomo, questa è l'intenzione di Dio. E i luoghi dove Dio entra sono i luoghi della vostra vita, cioè mano a mano voi entrate a vivere, a capire, a approfondire la vostra vita, il regno di Dio viene. Cioè Dio può venire nel momento in cui noi in qualche maniera ci siamo, nel momento in cui noi comprendiamo la nostra vita, Dio può entrare nella nostra vita. Ecco perché le parabole parlano del regno di Dio parlando delle nostre cose, del contadino che va a lavorare, della mamma che sistema la casa, del temporale che arriva. In questo caso appunto della festa di nozze. Quindi questa parabola in realtà non solo dice le intenzioni di Dio, ma le dice facendo vedere dove sono i luoghi dell'esperienza umana in cui Dio e l'uomo si incontrano. Il regno di Dio viene all'uomo come in una festa di nozze. Ecco, questo è il tema della parabola, no? Allora proviamo a passar dentro queste categorie dell'esperienza umana, della parabola, per capire come fa Dio a venire e per capire come mai Gesù resta male che gli uomini non capiscono, non accolgono il regno di Dio, no? Beh, la prima simbolica, la prima esperienza umana il cui senso apre all'attesa del regno di Dio è la festa. Il regno di Dio sarà una festa, è una festa. E quindi il senso del lavoro, della fatica, della pena di vivere, la cessazione della fatica e della pena di vivere, perché la vita è piena, perché si realizza la pienezza della gioia e della pace, il riposo, la pienezza, il sabato, dal quale l'uomo viene e nel quale Dio ci vorrebbe introdurre. Questa è la realtà alla quale ci dovrebbero preparare le nostre feste, le nostre umili feste che sono piazzate dentro una volta alla settimana, in mezzo alle difficoltà, alle gioie, ai dolori della vita. Queste ci dovrebbero preparare a cogliere il regno di Dio. E allora bisognerebbe riflettere un po'. Sapete, uno dei film di qualche anno fa che leggeva benissimo la domenica nelle nostre città. Domenica, maledetta domenica. Cioè per un sacco di gente la domenica è maledetta perché è vuota. E comunque la difficoltà che tutti facciamo a far festa, che è la denuncia del vuoto dei nostri giorni. Perché la festa c'è quando la settimana è stata piena, quando la festa c'è motivo di far festa, quando siamo legati da storie che meritano di essere festeggiate. Perché invece se uno resta solo, resta isolato e vive una vita insensata lungo la settimana, poi si chiede perché bisogna far festa. E quelle stupide feste che ci fanno fare in televisione, no? Quelle domeniche lì intere, la domenica in, no? Ma che feste sono quelle lì? Ma anche quelle che mettiamo in piedi noi, appunto, è difficilissimo che noi riusciamo a far festa. Ma questo ci deve far riflettere sul fatto che noi facciamo difficoltà a vivere, semplicemente a vivere, e quindi che Dio fa difficoltà a entrare, e che quindi il regno di Dio fa difficoltà a essere qui in mezzo a noi. E la perdita del giorno del Signore, la perdita della domenica tra i cristiani, appunto, è il segno che anche tra loro c'è questa indifferenza alla gioia della vita e che c'è questa indifferenza nei confronti dell'invito che Dio ci fa di partecipare al banchetto della vita che Lui ha tentato di mangiare con noi nel suo Figlio, il quale poveretto ha dovuto fare una festa la sera prima di morire tra l'angoscia e la tristezza. È significativo che noi celebriamo la festa, la vigilia della morte, all'interno di un fallimento, di un incontro, perché questa è la fede in Gesù, questo è il crocifisso, questo è il sacrificio che sta al centro della messa o della festa cristiana, no? Seconda simbolica, una festa e al centro della festa le nozze. Le nozze, per dirla nei termini più riassuntivi, le nozze sono il dono dei corpi quando due si sposano. Cosa fanno? Ciascuno prende il suo corpo, lo dona all'altro e accoglie il corpo dell'altro come il suo. Questa alleanza dei corpi è grande sacramento. Cioè, come facciamo noi a esprimere a un'altra persona tutto l'amore che abbiamo? Le diamo il corpo. E accogliamo il suo corpo, quindi tutta la sua storia, perché il corpo è tutto, di quando era bambino, di quando è andato a scuola, di quando è stato adolescente, di quando sarà vecchio, di quando morirà, di quando è nato, e tutti gli incontri, e tutti i fallimenti, e tutte le cose belle che ha fatto, il corpo che si dona, appunto. E in questo caso lo scambio dei corpi, Dio ha un corpo. No, lui magari in se stesso no, però in realtà l'ha assunto, quindi tutto il tema del movimento di Dio per farsi corpo, la creazione, l'incarnazione, la morte, la resurrezione, il giudizio universale che riassume il corpo della storia, questo è il corpo di Dio, il regno di Dio si fa corpo appunto, il corpo di Dio e il corpo di ciascuno di noi e dell'umanità intera. Questo è lo sposalizio che merita di essere cantato col cantico dei cantici. Il canto più bello che si possa intonare in questo mondo è il canto di nozze di Dio con l'umanità. Il dono e l'accoglienza dei corpi, il corpo dell'uomo e della sua povera storia e il corpo di Dio nascosto nel corpo di Cristo. Vedete che il rito si conclude proprio così oggi, il corpo si scende portando il corpo di Cristo, amen. Quello lì è lo sposalizio dei corpi, no? Addirittura ci si mangia, come nell'amore, appunto. E anche qui ci sarebbero tante riflessioni da fare, no? Sulla situazione del corpo in questa società, su come ciascuno di noi vive la sua corporeità, il suo corpo. La società moderna, secolarizzata, potrebbe essere descritta proprio così, la frantumazione dei corpi, la specializzazione degli ambienti, dei punti di vista, finisce di frantumare il corpo, il quale appartiene adesso addirittura, lo vendiamo a internet, cioè un pezzo di corpo in Asia, in Cina, in America, virtualmente ovviamente, senza vedere un volto, senza toccare una pelle, senza dire una parola responsabile appunto, no? Cioè questa frantumazione del corpo e questa individualizzazione dei desideri che ci impedisce di fare corpo, di sentire che il nostro corpo sta in un luogo legato con altri. E questo ha a che fare col fatto che facciamo difficoltà a sposare Dio. Non abbiamo un corpo pronto per sposarci, capito? E Dio non può sposarci finché noi non tiriamo insieme il corpo. Puoi sposare un bambino? Al centro della festa e delle nozze, un banchetto. È ovvio. Insieme alla sessualità, all'abbraccio del corpo, l'altro mezzo fondamentale per comunicare tra i corpi, per donarsi i corpi, è il cibo. La vita scambiata tra coloro che si amano, tra amici. Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la sua vita per l'amico, no? E l'amore tra noi si fa cibo, appunto. Cibo parola, cioè cibo sensato, cibo donato, cibo che contiene in sé il senso dell'amore, appunto. E tutta la storia del rapporto di Dio con l'uomo è tutta leggibile attraverso questa categoria del banchetto. Vi ricordo così le tre tappe della storia della... All'inizio, la storia d'amore tra Dio e l'uomo come inizia? Con una parola di Dio che ci dà il mondo da mangiare. La creazione è questa, no? Vi do da mangiare tutti gli alberi del giardino. Con un limite posto all'avidità, al desiderio divoratore di questo animale, il quale vorrebbe mangiare tutto, perché l'uomo, sospendendo il suo desiderio, impari a guardare l'altro, perché se uno vuol mangiare tutto ha sempre giù gli occhi sul cibo, no? E mangiare tutto lui, non si accorge degli altri e non si accorge della parola di Dio, appunto, perché impari, sospendendo la sua fame, a guardare l'altro che gli parla e gli fa l'invito. O, come dice Gesù, impari che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E noi invece siamo troppo avidi. Non possiamo capire il regno di Dio che viene in mezzo a noi perché siamo tutti impegnati dall'avidità di mangiare la vita, di difendere la vita, di proteggere la vita, la nostra vita, capito? In questi giorni credo che tutti siamo preoccupati della crisi finanziaria, perché tutti abbiamo giù qualcosa, no? Ed è giusto, e soprattutto perché se la baracca salta in aria davvero sono problemi grossi. La baracca veramente è stata messa in piedi in maniera un po' infingarda, questa baracca, però lasciamo perdere. Speriamo che non salti, appunto. Però a voi non dà un po' di delusione il fatto che appena c'è il piccolo pericolo che uno perda il 3% dei suoi depositi, si scateni tutto il discorso, i giornali e la televisione. E il fatto che quasi metà della popolazione del mondo vive in maniera schifosa. E il fatto che una piccola parte del mondo consumi l'80% delle cose stia mettendo in pericolo la sopravvivenza dei nostri figli, questo non fa problema. L'importante è che a me non tocchino quello che io ho diritto di avere. Come fa uno a capire il discorso sul regno di Dio? Ditemi voi. Se noi siamo così famelici, se siamo così animalescamente impegnati sul cibo che è mio, non si può assolutamente capire. C'era un re il quale ha fatto la festa di nozze per suo figlio. Certo, gli invitati non andarono, non devono andare una roba così. Allora, il cibo è all'inizio, il cibo è durante il viaggio, perché ovviamente l'animaletto nasce bambino, poi va cresciuto, quindi deve attraversare la vita, la prova dell'amore è da costruire, la traversata laggiù nel mondo, nel deserto, per imparare nella responsabilità, nella fatica, nei giorni appunto del lavoro nel mondo, che impari a formarsi un corpo e un cuore per prepararsi all'incontro. Ma vedete, la Bibbia, queste robe qui, appunto, siccome l'uomo è sempre stato così, le ha lungamente dette. Cosa ha fatto il popolo nel deserto? Cosa faceva soprattutto? Mormorava, si lamentava, rimpiangeva di essere partito, di essersi avventurato nel viaggio. Si perdeva d'animo, disperava di arrivare nella terra promessa che non c'è. E diventava egoista, cattivo coi compagni di viaggio. E anche lì, sapete, il Signore a questi suoi figli così egoisti, così brontoloni, così senza speranza, così increduli, continuava a nutrire la loro speranza con un cibo leggero, il cibo da viaggio, la manna, che era la sua parola, che dava speranza al viaggio, autorizzava la speranza. E al centro di questo viaggio il cibo sceso dal cielo, la parola fatta carne, suo figlio che dà la vita agli uomini, la manna che i cristiani chiamano la gratitudine, l'Eucaristia. Ma abbiamo visto, nel deserto cercavano di ammassare la manna che marciva, perché va colta tutti i giorni la speranza, non la puoi conservare. E con Gesù abbiamo visto com'è andata. E allora anche qui sarebbe da riflettere molto sui viaggiatori di queste nostre città. Manchiamo troppo di speranza per capire la parabola di Gesù, per credere che il regno di Dio è qui. C'è troppo poca speranza. I viaggiatori mormorano, continuano a lamentarsi. Appena gli capita un incidente, a me è bastato 4-5 zanzare cattivissime quest'estate per farmi dire: ma com'è difficile la vita, no? E quindi è chiaro che se dimentichi il comandamento, l'autorizzazione originaria a non essere animale, famelico, e se perdi la manna del viaggio come speranza, la promessa della fine, che Isaia elaborava in questa maniera splendida, non ce ne frega più niente. Il banchetto finale, chi l'aspetta? Mille volte meglio riuscire a mangiare le cipolle che mangiamo qui che il banchetto promesso in paradiso. Non esiste più. Il Signore preparerà su questo monte un banchetto di grasse vivande per tutti i popoli. Strapperà il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, le coltre che copriva le genti, eliminerà la morte, asciugherà le lacrime, eccetera, eccetera. Quindi il cibo dell'inizio, il cibo del viaggio, il cibo della fine. E difatti vedete che la parabola dice proprio quello che sto dicendo io, non è che sono pessimista io, mi pare. La parabola dice proprio: il Signore ha preparato questa festa con al centro le nozze, e al centro delle nozze un grande scambio d'amore, il cibo appunto, la vita. E gli invitati, che delusione. Un re prepara una grande festa per le nozze del figlio, manda gli inviti per tempo, addirittura ci ha pensato dall'eternità ciascuno di noi, ci ha invitato da sempre appunto, quindi non è che dice mi è arrivato all'ultimo l'invito. E immagina che gli invitati aspettino come lui il giorno delle nozze con impazienza, che preparino i regali, gli abiti per la festa. E invece deve constatare che gli invitati hanno tutt'altro per la testa. Venuto il giorno delle nozze, uno a uno tutti prendono una scusa. Sono come infastiditi dall'invito, se non ci invitava era meglio. È un intralcio alla loro privacy, ai loro programmi. E allora il re esprime tutta la sua delusione, è deluso da questo popolo che ha mille cose per la testa. E Gesù non dice: e non tutte sono così serie, non sono tutte così importanti come sembra, perché tutti sono indaffaratissimi. Tante volte è meglio non dichiarare di che cosa siamo indaffarati, no? E soprattutto in tutte queste scadenze Dio non c'entra. Ma guardate, non come ogni tanto qualcuno si confessa dicendo: sono stato troppo impegnato, ho pensato poco a Dio, immaginando che pensare poco a Dio voglia dire non ho detto le preghiere, non sono andato a messa, che è importante. Ma la cosa è molto più radicale, perché Dio c'entra in tutto, non solo nelle preghiere o nella messa. Devo cercare Dio negli affetti, nella professione, nella politica, nella salute, nella malattia, nella vacanza, nella cultura, nella scuola. Le attese di Dio agli invitati sembrano una complicazione fastidiosa. E oggi lo è in particolare in questi tempi di una strana laicità. Non parlo della corretta laicità come luogo dello scambio civile decente. Parlo di questa strana laicità, cioè di questa suscettibilità dell'uomo, il quale appena sente nominare Dio gli dà fastidio, no? Nella quale gli uomini fanno difficoltà a cogliere cosa c'entri Dio con le cose dell'uomo, e i capi del popolo, quelli la cui voce è da tutti ascoltata, intellettuali e giornalisti soprattutto, ridono e irridono. Stupiti che qualcuno stia ancora favoleggiando a proposito di un invito di Dio, addirittura di una pretesa di Dio nei confronti dell'uomo. E provate voi a qualsiasi dibattito pubblico a tirar fuori il fatto: ma Dio cosa pensa di questa roba? Vi mandano fuori dallo studio subito, vi ridono dietro tutti. Cioè, dire che Dio c'entra con le nostre cose oggi fa ridere. Gli invitati rifiutano. E allora questo strano re manda fuori a far entrare i primi trovati per strada, buoni e cattivi. Sì, perché non è, dice Gesù, anzitutto questione di essere bravi. Chi di noi può dire davanti a Dio che è buono? Dai! Ditelo a un po' di gente che usa il cristianesimo per difendere le sue idee. Noi siamo cristiani, capito? Chi di noi può dire di essere buono? Quello che è decisivo è lo stupore, è la fede, è sorprendersi della generosità di Dio, è avere la percezione della grazia dell'invito. Decisivo è accogliere la grazia, è stupirsi del fatto che Dio ti dica: io voglio sposare te, o proprio io. No, il resto seguirà, vedrai che se capisci sta roba poi diventi buono. Se non capisci questo, usi la religione per difendere le tue posizioni, che non sono così difendibili fino in fondo. Bisogna mettersi l'abito di nozze, appunto, e l'abito di nozze è questo stato di grazia, ancora una volta non da concepire moralmente che uno non ha peccato, uno è a posto, no, lo stato di grazia, di gratitudine, di nudità. Tirar giù i vestiti, appunto, stare davanti a Dio in umiltà, dove la nudità è rivestita dalla sua benevolenza. La nostra nudità, che se difendiamo noi, è vergognosa, si accorsero di essere nudi, e Dio per pietà l'ha rivestita di pelli umane, animali, appunto. Noi possiamo diventare spirituali, uomini, figli di Dio, rivestendo la veste bianca, appunto, tutti i termini del battesimo, soltanto ricevendo la grazia. Ma veniamo giù dalla pianta, tutte queste cose che abbiamo ripetuto pappagallescamente, che è la grazia di Dio che ci salva. Adesso che siamo grandi, traduciamole ste robe qui. Non lasciamole là come una mitologia che non serve a niente. E intanto noi... questo incontro tra l'uomo nudo e l'uomo nuovo della croce, denudato dai suoi vestiti, si divisero le vesti, appunto. La nudità del crocifisso, che è l'abito di nozze che Cristo porta sul suo letto di matrimonio con l'umanità, perché sulla croce Dio ha sposato l'uomo. Questa è pressappoco la parabola con la quale Gesù vuole raccontare questa festa di nozze, questo canto, il cantico dei cantici che Dio e l'uomo intonano mentre attraversano insieme il mondo. Ed è insieme, vi sarete accorti, è insieme anche lo splendore nascosto in questo rito, dell'Eucaristia, del rito che i cristiani celebrano nel giorno del Signore, nella loro assemblea eucaristica di popolo di Dio, che è sacramento dell'unione del genere umano in Dio. Fratelli carissimi, chiediamo a Dio nostro Padre di accogliere con fede il mistero dell'amore di Cristo. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, dà alla tua Chiesa la forza di rinnovarsi per andare incontro agli uomini e raggiungerli là dove vivono e soffrono, per testimoniare che tu li ami e li inviti al banchetto del tuo Figlio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, quante volte ai tuoi inviti abbiamo risposto con indifferenza, con pretesti e a volte persino con fastidio e ostilità. Nella tua grande misericordia, perdonaci e concedici di sedere come tuoi commensali al banchetto eterno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Dio Padre, che colmi ogni nostro desiderio secondo la tua ricchezza, concedi a noi che ci cibiamo del tuo corpo e del tuo sangue il dono dello Spirito, perché la nostra comunione con te sia piena. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
I nostri figli più piccoli iniziano un cammino impegnativo, mettendosi in viaggio con la comunità per venire introdotti nello spirito e nella realtà delle celebrazioni. Perché vengano accolti con tenerezza da una comunità viva che cerca di dare verità e profondità ai gesti che compie e alle parole che dice, convinta della presenza reale di Gesù Cristo in mezzo all'assemblea che celebra, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Padre, che hai posto il tuo Cristo come luce del mondo, fa che nelle difficoltà dell'ora presente emergano i tratti di un mondo pacificato e giusto, e la tua Chiesa possa liberamente servire la causa del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.